cachoeiras e cascatas de colorido sutil, e este lindo céu azul de anil emolduram aquarela o meu Brasil.
Buon tardi, buon domingo, buon pomeriggio, buona domenica a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare che hanno scelto di passare anche questa domenica qui con me a Mitologia Popolare. Io sono Loretta da Costa Perrone e sono qui per raccontarvi, come faccio ogni settimana, una parte del folklore, della cultura o delle tradizioni nel Brasile. Ne abbiamo viste davvero tantissime in questi mesi, tra miti, mostri, leggende. Vi ho portati anche un po' in giro, nel senso che a un certo punto i miti sono finiti e ho un po' reinventato la trasmissione, ho iniziato a parlare per esempio delle città, sempre chiaramente con un focus sul folklore e sulle tradizioni, perché è quello che di cui mi piace proprio occuparmi in ambito brasiliano. Ho parlato anche di cibo e ne parlerò ancora. Ho parlato di Marielle Franco, settimana scorsa abbiamo fatto il giro delle tradizioni pasquali, insomma davvero tanti argomenti, e oggi torniamo un po' alla formula classica del programma, quindi tratterò un argomento solo, però è comunque una new entry questo argomento, perché parleremo di un libro. Cioè dico new entry perché non ho mai dedicato una puntata intera a un libro, ma questo è un caso davvero speciale perché è un libro molto molto importante, è la sintesi del folklore, della cultura e proprio dell'essenza della brasilianità, passatemi questo termine, e anche appunto un po' dell'essere brasiliani, perché tanti dicono che il protagonista di questo libro in realtà sia l'impersonificazione del popolo brasiliano, niente po' di meno. Quindi come sempre davvero tanta carne al fuoco. Torno alle vecchie tradizioni, non svelandovi il titolo del libro e quindi del nostro protagonista di oggi, ma lo lascio dire al prossimo pezzo, come facevo appunto una volta, forse qualcuno ancora se lo ricorderà, insomma, ai tempi proprio dell'inizio. E quindi cominciamo, sejam muito bem-vindos e vamos lá!
Vou-me embora, eu aqui volto mas não. Vou morar no infinito e virar constelação.
Vou-me embora, eu aqui volto mas não. Vou morar no infinito e virar constelação.
Portela apresenta,
Portela apresenta o folclore e tradições, milagres do sertão, a mata virgem assombrada com mil tentações. Meu filho encarnado, toda maldição levou. Macunaíma, índio branco, catimbeiro, negro, sonso, feiticeiro, mata cobre e dá um nó.
Macunaíma, índio branco, catimbeiro, negro, sonso, feiticeiro, mata cobre e dá um nó.
Se em forma de estrela a macunaíma dá um talismã que ele perde e sai apagar.
Ora,
canto Irapuru e canta, liberta a mágoa do seu triste coração. Negrinho do pastoreio foi a sua salvação, e derrotando o gigante era uma bestia irmã. Macunaíma volta com a moira cristã. Mato viara na luta e no amor, quando sua pedra para sempre o monstro levou, o nosso herói assim cantou. Vou-me embora, eu aqui volto mas não. Vou morar no infinito e virar constelação.
Vou-me embora, eu aqui volto mas não. Vou morar no infinito e virar constelação.
Portela apresenta,
Portela apresenta
o folclore traz.
Milagres do sertão, a mata virgem
Mitologia popolare, bentornati, questa era Clara Nunes con Macunaíma, che è il non solo il titolo del brano, ma anche il nome del libro di cui parlo oggi. E questa canzone, per chi fosse interessato eventualmente a, non lo so, tradurre, vedere i significati, leggere i testi, come facevamo noi ragazzi cresciuti negli anni 90 senza Spotify coi testi, se volete andare a vedervi il testo e tradurvelo, praticamente è il libro, cioè racconta tutti i personaggi e quello che succede, quindi è una canzone proprio che cade a fagiolo. Allora, Macunaíma, che cos'è? È appunto questo romanzo importantissimo scritto da Mario G. Andrade nel 1928 ed è uno dei testi fondatori del modernismo brasiliano. Il titolo completo è Macunaíma, o eroe sem nenhum carattere, quindi l'eroe senza nessun carattere, senza carattere, quindi già dal titolo capiamo che il protagonista è un anti-eroe, no? Cioè un eroe che non ha un carattere. Però insomma, prima di andare un po' più a fondo nella trama del libro, per farvi capire perché l'ho scelto, perché è fondamentale nella nostra storia, nella nostra trasmissione, perché parla proprio del folklore, volevo proprio dirvi due robe sull'autore, su Mario G. Andrade, che è stato un poeta, scrittore di racconti, romanziere, cronista, musicologo, storico dell'arte, fotografo, cioè veramente una persona con mille risorse. Infatti è uno dei fondatori del modernismo, cioè ha praticamente creato la poesia brasiliana moderna, soprattutto dopo la pubblicazione nel 1922 della sua Pauliceia Desvairada. Ha avuto un'enorme influenza proprio sulla letteratura brasiliana moderna e come studioso e saggista è stato anche un pioniere nel campo dell'etnomusicologia, perché appunto si è formato come musicista, no? Poi è meglio conosciuto giustamente come poeta e romanziere, ed è stato lui per 20 anni di fatto la figura centrale del movimento d'avanguardia di São Paulo. Era un eclettico intellettuale, un personaggio veramente che è stato proprio personalmente coinvolto praticamente in ogni disciplina legata al modernismo di São Paulo, tra fotografie, saggi, insomma, davvero di tutto e di più. Ha partecipato alla, anzi no, è meglio dire che è stato il motore trainante, la forza trainante della Settimana dell'Arte Moderna, un evento importantissimo del 1922 che un po' rimodella la letteratura e le arti visive in Brasile, e ha fatto parte del famoso gruppo Gruppo dos Cinco, gruppo dei cinque, no? Che era un gruppo tra di cinque figure, pittori, scrittori, insomma, associati al modernismo brasiliano, che hanno fatto tante cose, poi magari ve ne parlerò in una puntata dedicata. E questi cinque personaggi lavorano insieme appunto per qualche anno. Chiaramente il loro lavoro individuale esisteva già prima e continua a esserci anche dopo questa collaborazione, però insomma, appunto, poi magari ve lo approfondiamo in un'altra volta questo argomento del Cincus, perché sono tante persone, sono cinque figure veramente, due donne e tre uomini fondamentali per l'arte brasiliana e la letteratura di quei tempi. E comunque insomma, tornando a a Mario de Andrade nella settimana di Arte Moderna. Le idee alla base di questa settimana sono state ampiamente esplorate nella prefazione alla raccolta di poesie, appunto, di Andrade, Paulissea de Svairada, quello che vi dicevo prima. Però appunto parleremo molto bene di questa parte della storia brasiliana, ma volevo tornare alla vita dell'autore, che appunto, dopo aver lavorato anche come insegnante di musica, appunto perché ha questa formazione musicale, editorialista eccetera eccetera, pubblica il suo grande romanzo Macunaíma nel 1928. Ecco, e diciamo che a questo punto tutti i suoi lavori sulla musica popolare brasiliana, sulla poesia e su tantissimi altri temi, sul folklore eccetera eccetera, furono fondamentali per scrivere Macunaíma. E insomma, poi vabbè, lui ha avuto anche un rapporto un po' strano con il governo brasiliano, però insomma vabbè, alla fine della sua vita diventa il direttore fondatore del Dipartimento di Cultura di São Paulo, e formalizza in questo modo proprio un ruolo che aveva svolto di fatto a lungo come catalizzatore, no, per l'ingresso di fatto della città proprio nella nazione. Quindi lui lancia in qualche modo tutta la città e di conseguenza anche la nazione verso proprio la modernità artistica.
Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botequim, no terreiro. Samba, inocente, pé no chão, a filha guia do salão, te abraçou, te envolveu, mudaram toda a tua estrutura.
E questa è Betty Carvalho, Agoniza mas non morre. Io amo Betty Carvalho, bentornati, Mitologia Popolare, Popolare Network. Oggi puntata dedicata a Mario Giandragi, al suo libro più famoso, Macunaíma, di cui ho comprato una versione in italiano perché volevo leggervi qui in radio alcuni pezzettini che trovo interessante. Dicevo che Macunaíma è il risultato un po' della conoscenza, no? È un po' la raccolta delle conoscenze di Mario Giandragi sulle leggende, sui miti indigeni, sul folklore brasiliano. Condensa veramente tutta la tradizione, soprattutto orale, del Brasile. È un libro che ha anche dei tratti fantastici, perché succedono delle cose bizzarre al protagonista. Insomma, non voglio raccontare troppo, però si sposta in modi strani, prima a Manaus, poi è in Argentina, poi a San Paolo, poi gli succedono delle cose, diventa grande, poi torna piccolo, poi torna di nuovo grande, insomma. Ed è un'opera che assorbe appunto proprio le tradizioni orali di un popolo, e proprio dice Mario Giandragi: questo libro non è altro che un'antologia del folklore brasiliano. Cioè, questo lo dice Mario Giandragi. Il titolo dell'opera è anche, dicevo, il nome del suo protagonista, e chi è? È un índio che rappresenta in qualche modo il popolo brasiliano, e questa rappresentazione è espressa proprio nella frase che costituisce il primo capitolo proprio dell'opera, che vi leggo al volo. E dice: in fondo al mato vergine nacque Macunaíma, eroe di nostra gente. Era nero come il carbone, figlio del terrore della notte. Ci fu un momento di silenzio tanto profondo, si sentiva solo il mormoreggiare dell'Uraricoera, che era l'India che partorì un bambino brutto. E a questo bambino fu posto il nome di Macunaíma. Fin da piccino fece cose da rimanere a bocca aperta. Per cominciare restò più di 6 anni senza dire una parola. Se lo esortavano a parlare, esclamava: «Ai, che pigrizia!» Non diceva altro, se ne stava in un angolo della maloca, appollaiato sul soppalco di legno di palma, a guardare gli altri lavorare, specialmente i due fratelli che aveva, Manapé, quasi vecchio ormai, e Jigué, nel fiore degli anni. Il suo divertimento preferito era mozzar la testa alle formiche. Se ne stava sempre sdraiato, ma se metteva gli occhi su un po' di denaro, Macunaíma era capace di tutto per arraffare qualche moneta. E faceva il furbo anche quando la famiglia andava al fiume a fare il bagno, tutti insieme e nudi. Durante il bagno passava quasi tutto il tempo sott'acqua. Le donne cacciavano gridolini buffi a causa dei guarimuns, che si dice popolino le acque dolci da quelle parti. Nella capanna, quando una ragazza gli si accostava per fargli le moine, lui le metteva subito le mani addosso, e allora la ragazza si allontanava. Ai maschi sputava in faccia. Rispettava invece i vecchi e frequentava assiduamente la murua, la porassè, il torè, il bacororò, la curigoni, che sono tutte danze rituali della tribù. Quando era ora di andare a dormire, si arrampicava nella sua piccola amaca, ma dimenticava sempre di far pipì. E siccome l'amaca di sua madre si trovava proprio sotto la culla, il nostro eroe pisciava caldo sulla vecchia, così scacciava le zanzare proprio per benino. Poi si addormentava e sognava parolacce e strampalate sconcezze, dando calci in aria. L'argomento abituale delle chiacchiere delle donne all'imbrunire erano sempre i malestri dell'eroe. Le donne se la ridevano con simpatia e dicevano: che prun che punge ha la punta aguzza fin da piccino. In occasione di una palinsanga, il re Nagò fece un bel discorso per comunicare che l'eroe era intelligente. Quando fu vicino a compiere i 6 anni, gli fecero bere acqua in un campanaccio, e così Macunaíma cominciò a parlare come gli altri. E chiese alla mamma di smettere di grattugiare mandioca nella selvadegra per portarlo a spasso nella foresta, ma sua madre disse no, che non poteva mica smettere di raspar la mandioca.
Vamos renascer das cinzas, plantar de novo arvoredo. Bom calor nas mãos unidas, na cabeça um grande enredo. Ala de compositores, mandando samba no terreiro. Cabrocha sambando, cuica roncando, viola e pandeiro. No meio
da quadra pela madrugada, o senhor partideiro. Sambar na avenida de azul e branco é o nosso papel, mostrando pro povo que o berço do samba é em Vila Isabel.
Sambar na avenida de azul e branco é o nosso papel, mostrando pro povo que o berço do samba é em Vila Isabel.
Tão bonita, vamos renascer das cinzas, plantar de novo arvoredo, com calor nas mãos unidas, na cabeça um grande enredo, ala de compositores, mandando samba no terreiro. Cabrocha sambando, cuica roncando, viola e pandeiro. No meio da quadra, pela madrugada, um senhor partideiro. Sambar na avenida, de azul e branco, é o nosso papel.
Questo è Martinho da Vila, Renascer das Cinzas, mitologia popular. Bentornati.
Sambar na avenida, de azul e branco, é o nosso papel.
Sto raccontando il libro Macunaíma di Mario de Andrade. Abbiamo conosciuto un po' il protagonista, che è nato in una tribù indigena amazzonica e aveva già delle particolarità che lo caratterizzavano e lo differenziavano dagli altri bimbi, come appunto i suoi numerosi scherzi e una pigrizia eccessiva, no? Che dice sempre ai chi preghissa, no? Chi pregrizia, dice il libro in italiano, ecco. Ma un altro punto molto importante del nostro eroe senza alcun carattere è che fin dalla tenera età insomma ha non dei rapporti sessuali, però insomma ha una sessualità molto precoce, diciamo così, perché appunto ha anche dei rapporti con Sofarà, che è la moglie di suo fratello, sua cognata, di suo fratello Jigé, e anche questo lo vediamo subito all'inizio del libro, dopo che Macunaíma inizia a parlare, appunto, dicevo prima, che chiede alla madre di smettere di lavorare la mandioca per portarlo nei boschi, e la madre dice no, io non posso lasciare il lavoro, e quindi la madre chiede a Soffaraggi di accompagnarlo, no? E appunto volevo leggervi questo pezzettino, e dice: la compagna di Jigé era molto giovane e si chiamava Sofarà. Si avvicinò pian piano e con diffidenza, ma stavolta Macunaíma se ne stette quieto e tenne le mani a posto. La ragazza si caricò il bimbo sulle spalle e lo portò fino all'albero di Aninga in riva al fiume. L'acqua si era fermata per inventare un ritmo piacevole tra le foglie della palma javarì. La lontananza era bella e c'erano molti bigas e bigacingas che volavano davanti alla bocca del furo. La giovane mise giù Macunaíma sulla spiaggia, ma lui cominciò a piagnucolare e a dire che c'erano troppe formiche, e chiese a Sofarà di portarlo fino alla frana del colle, laggiù nella foresta. La ragazza fece così, ma non appena ebbe coricato il marmocchio in mezzo alle ciriricas, tajà e le altre erbe del prato, quello crebbe in meno di un attimo e diventò un principe bellissimo. Se ne andarono in giro per un bel po'. Di ritorno alla Maloca, la ragazza si vedeva che era stanchissima a forza di portarsi il ragazzino sempre sulle spalle. Era perché l'eroe si era divertito parecchio insieme a lei. E poi ecco, ancora volevo leggervi un altro pezzettino che dice: il giorno dopo pregò Sofarà di portarlo a spasso e restarono nel mato fino all'imbrunire. Questa volta non aveva neppure fatto in tempo a toccare l'erba del sottobosco e già si era tramutato in un focoso principe. Si divertirono insieme e, dopo essersi divertiti insieme per 3 volte, incominciarono a correre qua e là per il mato, giocando e facendosi le feste. Dopo il gioco del punzecchiarsi fecero quello del solletico, poi si sotterrarono e poi si bruciarono con fuoco di paglia. Furono proprio molte le feste che si fecero. Ecco, questo ve l'ho letto perché sottolineare che la sessualità enorme, fortissima e molto precoce di questo personaggio viene di fatto celata un po' dietro al gioco, no? E anche questo fa parte proprio di una cultura e di una specificità che Andrade ha voluto trasmetterci.
De alma branca pra você, é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. De preto de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nossa identidade.
Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no de serviço, se o social tem dono.
Não, não vai.
Quem seja bem não quer vitória, somos herança da fato real de nossa história.
De preto de alma branca pra você, é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. De alma branca pra você, é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade.
Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, vai no de serviço, se o social tem dono.
Não, não vai.
Quem seja bem não quer vitória, somos herança da memória. Temos a cor da noite, filho de toda sorte, fato real de nossa história.
Preto de alma branca pra você,
Identidade, Elsa Soares, Samba Bocchi, Jorge Aragão, bellissima questa canzone, anche per l'ho scelta apposta, anche perché appunto dice identidade, no? L'identità di questo popolo, e insomma è un bellissimo pezzo che si lega molto alla nostro protagonista di oggi, che è Makunaima, e volevo leggervi un ultimo pezzettino del libro. Giuro ultimo, perché non voglio che diventi una puntata di Giocare col Fuoco, che è andato brillantemente in onda prima di Mitologia Popolare, anzi saluto il buon Coppola, ma insomma ci tengo a questo ultimo brano che vi voglio leggere, perché Makunaima incontra un personaggio a cui io tengo moltissimo e sono sicura che anche voi, perché anche voi lo conoscete, e il piccolo antefatto è questo: che la mamma di Makunaima a un certo punto lo abbandona in mezzo al bosco e se ne va, e quindi lui è lì da solo, no? E dice: la vecchia mise giù il ragazzino su quel terreno dove lui non poteva più crescere e disse: adesso la mamma se ne va e tu resti lì nella savana e non potrai più crescere, e sparì. Makunaima guardò quel deserto e sentì che stava per piangere, ma in giro non c'era nessuno e così non pianse. Si fece coraggio, si mise in cammino traballando sulle sue gambette arcuate. Vagabondò qua e là per una settimana finché si imbatté in Kurupira, che stava affumicando carne in compagnia del suo cane Papameo. Kurupira vive nel cuore della palma Tukunseiru e chiede tabacco a chi passa. Makunaima disse: nonnino, me la dai un po' di cacciagione da mangiare? Sì, fece Kurupira, e si tagliò un pezzo di carne dalla gamba, lo fece arrostire, lo diede al ragazzino e gli domandò: che cosa stai facendo qui nella savana tu? Vado a spasso, ma guarda un po'. proprio così vado a spasso. Allora gli raccontò il castigo di sua madre per essere stato malevolo verso i fratelli e mentre raccontava come aveva trasportato di nuovo la casa nel posto dove non c'era niente da cacciare, scoppiò in una grande risata. Curupira lo guardò fisso e brontolò. «Non sei più un bambino, tu, ragazzo. Non sei proprio più un bambino. Questa è roba da gente grande».
Obrigada pela presença, Geraldo. Você fez um samba que eu acho que é um luxo. Um dos sambas assim que é um hino de São Paulo. Diz assim: quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver. O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu o nosso chão. Lembrança eu tenho da Saracura, saudade tenho do nosso cordão. Bixiga hoje é só arranha-céu, e não se vê mais a luz da lua, mas o vai-vai está firme no pedaço. É tradição e o samba continua. Quem nunca viu? Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver.
Quem nunca viu?
Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver.
O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu o nosso chão. Lembrança eu tenho da Saracura, saudade tenho do nosso cordão. Bixiga hoje é só arranha-céu, e não se vê mais a luz da lua, mas o vai-vai está firme no pedaço. É tradição e o samba continua. Quem nunca viu?
Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver.
Todo mundo, na palma da mão, gente. Isso aí.
Vai no Bixiga.
Esse é o Bixiga de Pato Nada, Geraldo Filme, China Porta Bandeira, Genésio Baleza, Tio Olímpia, Rubinho e muitos mais. E viva Vai Vai! E viva todas as escolas de samba de São Paulo!
É! Vai no Bixiga pra ver! Quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no Bixiga pra ver! Vai no Bixiga pra ver! Quem nunca viu o samba amanhecer?
Tradição, Beth Carvalho, l'avevo detto che mi piace, infatti non mi ero neanche accorta di averla messa due volte nella stessa puntata, insomma. Mitologia popolare, Loretta da Costa Perrone, dai microfoni di Radio Popolare, vado avanti velocemente con la trama di Makunaima che prosegue il suo viaggio con i suoi due fratelli Jigé e Manapé. A un certo punto lungo la strada incontrano Ainja Si, detta Mãe do Mato, mamma, madre dell'erba, della savana, diciamo così, della foresta, e della quale Makunaima si innamora follemente e diventa il suo unico amore, no? E così infatti il libro a un certo punto poi dice gioca con l'indiana, no? Perché con l'ingia, scusate, perché appunto il verbo giocare è utilizzato proprio nell'opera con il significato di giacere, no? Quindi Makunaima riesce appunto a giacere con Si e dalla loro unione nasce un bambino che però purtroppo poi muore. Il giorno dopo la sua morte, nel luogo dove si trovava appunto il corpo, era cresciuta una pianta, un albero di guaranà. E qui mi fermo un attimo per ricordarvi, vorrei urlare perché è una cosa pazzesca, perché vi voglio ricordare la storia della mandioca, no? Quando vi ho raccontato che una delle versioni del mito dietro alla nascita di questa radice, di questa pianta, è quello di appunto una bambina che muore e la piantina nasce e cresce proprio nel punto dove questa bimba era sepolta. Ecco, questo per dire ancora quanto folklore c'è in questa opera. Però appunto torniamo a sì, che disperata per la morte della figlio, del figlio sostanzialmente muore di dolore e sale al cielo per diventare una stella. E anche qui mi fermo di nuovo perché questo è proprio tipico della mitologia indigena. Vi ricordate quando ho parlato per esempio di Vittoria Heja, che adorava la luna ed è diventata una stella dopo essere caduta nel fiume? Spero ve la ricordiate. Ecco, è quella cosa lì. Ed è per questo, ripeto, che è un'opera così importante. Prima di partire per diventare una stella, però, sì, cosa fa? Lascia a Makunaima un amuleto, la pietra Murakitan. E anche di questa pietra vi ho raccontato molte cose. Spero vi ricordiate. Vabbè, per chi ha visto la serie Città Invisibile, anche solo la prima stagione, era la collana a forma di rana indossata da Luna, anzi meglio regalata dalla mamma di Luna alla figlia, e di fatto la pietra intorno alla quale ruota tutta la seconda stagione, cioè ruota la trama della seconda stagione. Perché? Perché è una pietra molto importante sempre nella cultura indigena, è un simbolo di forza, di potere e di tante altre cose. Non voglio fare una puntata, cioè adesso non voglio parlare troppo a fondo della Murakitan, perché ne ho parlato abbondantemente, magari ne parlerò ancora, però ancora vi dico, vedete quanto folklore e quanto è importante quest'opera, proprio per tutte queste cose, no? Perché questa è tradizione, cultura indigena, cioè insomma, vabbè, andiamo avanti con la storia di Makunaima, che a un certo punto combatte una battaglia con un serpente gigante che si chiama Capei. Il serpente gigante, altra figura del folklore brasiliano, abbiamo visto noi Boitatá o Cobra Honorato, per dirne due, no? Che abbiamo visto noi. Infatti, vabbè, poi fa un nodo, vabbè. Comunque, vi sto raccontando questa cosa per dire che cosa? Che Makunaima finisce questo incontro, questa battaglia, e caspita, perde il suo amuleto. Quindi lo perde, ma a un certo punto viene a sapere che questa Murakitan si trovava proprio a San Paolo, con tra le mani di un personaggio straordinario che si chiama Venceslau Pietro Pietra, cioè è proprio questo il nome in portoghese. E quindi Makunaima cosa fa? Parte dritto per dritto insieme ai suoi fratelli con l'obiettivo di recuperare questo amuleto, no? E appunto va avanti. Ecco, tornando al nome, è un nome parlante, tra virgolette, che allude, fa riferimento alla mania del protagonista di collezionare pietre, cioè non del protagonista, scusate, di Venceslau Pietro Pietra, cioè lui collezionava pietre, giustamente, quindi Pietro Pietra. E questa cosa qua, che lui colleziona pietre, è quello che innesca la ricerca di Makunaima, spingendolo, no, dal matto virgen a San Paolo, perché appunto vuole recuperare disperatamente il suo Murakitan, che appunto è questo amuleto donatogli da questa regina, no, di cui è follemente innamorato, sì, che gli dona appunto prima di salire in cielo. E vi dico questa piccola chicca: per trasformarsi in una stella, precisa, che è la Beta del Centauro.
Vai passar, esse meu mal-estar, esse nó na garganta, deixe
questa è mia filosofia. Avete sentito 4 secondi di canzone perché mi sono resa conto che il tempo sta finendo e voglio finire di raccontare di Makuna Ema, ma la sentiamo in sottofondo, la mia adorata Mahon Aussioni. Dicevo che siamo al viaggio di Makuna Ema a São Paulo alla ricerca di questa Murakitan preziosissima che ha perso. Ecco, io a questo punto però non voglio più svelarvi troppo, nel senso che se qualcuno volesse leggere questo libro, io non voglio togliere il piacere di farlo, perché quindi non voglio raccontare come va a finire, cosa succede nello specifico, voglio stare un po' in superficie, però non posso non parlare forse della cosa più importante del libro, o comunque quella che mi ha colpito di più, che secondo me ha proprio più significato, che è il bagno che Makuna Ema fa in queste acque magiche quando stanno appunto andando a San Paolo lui e i suoi fratelli. E cosa succede? Che Makuna Ema, che ricordiamo veniva definito Preto Recinto e figlio do medo da noici, l'ho detto in portoghese perché è giusto dirlo in portoghese questa frase, cioè che significa nero come l'inchiostro, Preto Recinto vuol dire anche tinto più volte, quindi proprio nerissimo, e figlio della paura della notte, ecco. Quindi Makuna Ema, che è così descritto, così diventa bianco, cioè lava via letteralmente il suo essere nero, e i suoi fratelli, vedendolo fare questa cosa, vogliono fare la stessa cosa, e per primo va Jigé. Quindi Makuna Ema entra in questa acqua, però vabbè, aspetta, finisco di raccontarvi di Jigé. Prima va Jigé, che prova anche lui a lavarsi, ma l'acqua ormai era già un po' troppo satura, no? Era già sporca, e quindi lui riesce a lavarsi poco, e la sua pelle diventa color rame, e invece Manapé non riesce proprio a lavarsi perché l'acqua era appunto a quel punto troppo sporca e gli si sbiancano solo i palmi delle mani e dei piedi. Letteralmente Mario de Andrade scrive, e appunto anche questo ve lo voglio leggere prima in portoghese perché se qualcuno lo capisce è importante il testo originale secondo me per le sfumature che sono un po' difficili da tradurre, e dice: quando o herói saiu do banho stava branco loiro e os olhos azuzinhos, água lavara o pretume dele, e ninguém seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. Cioè, meraviglioso. E questa cosa che vi ho letto cosa significa? Significa che quando l'eroe è uscito da questo bagno era bianco, biondo, aveva gli occhi azzurri, l'acqua gli aveva lavato via il nero, e nessuno l'avrebbe più identificato in un figlio, avrebbe più potuto identificare in lui un figlio della tribù nera di Tapanhumas. Ecco, ed è interessante secondo me anche notare che prima di fare questo bagno sbiancante Makuna Ema aveva lasciato la sua coscienza su un albero, ecco, e diciamo che lui lascia lì la sua coscienza e si lava via il colore della pelle, no? E questa cosa mette un po' in un'ottica paulistana, bianca, paulista, scusate, bianca, diversa dalla sua, e credo che sia una lettura molto interessante questa, che ho fatto un po' di ricerca e ho trovato questo lavoro meraviglioso di Igor Correia Leite Pena, che è un filosofo che ha fatto il dottorato a Rio de Janeiro, e online c'è la sua tesi che si intitola appunto Makuna Ema, imbranquecimento e identità, che vuol dire diciamo sbiancamento, identità, e lui dice, fa proprio tutta un'analisi dell'opera in questa ottica di lettura, e dice che l'andare a San Paolo non è un semplice spostamento spaziale, no, segnato dall'eventualità che Makuna Ema diventi bianco, è proprio uno spostamento causato dall'ideologia dello sbiancamento istituzionale e sociale che è parte della città di San Paolo. E quindi in questo modo, diciamo, la triade di questi momenti del libro, no, che l'eroe ha vissuto, quindi l'abbandono della coscienza, lo sbiancamento nelle acque del fiume e l'arrivo alla città di San Paolo, sono un po' il simbolo politico e anche un po' polemico forse della questione, perché è un simbolo molto forte di un rifiuto ed è anche il simbolo un po', no, dello sbiancarsi della città di San Paolo, città che rappresenta molto molto, una cultura molto bianca, molto europea, una cultura delle macchine, del lavoro industriale, eccetera, eccetera. Quindi ecco, vi consiglio davvero di leggervi questa tesi che trovate online del dottor Igor Kohei Aleichi Pena. Niente, siamo arrivati alla fine, siamo arrivati in chiusura, vediamo ancora quanto tempo ho, pochissimo, perfetto. Quindi volevo chiudere per bene dicendovi che abbiamo visto un po' come Mario Giandragi abbia voluto produrre poi, no, di fatto un'opera che riflettesse il Brasile come unità, ma anche unendo, cioè il fatto che il Brasile sia un'unità è perché lui ha unito molteplici caratteristiche nazionali, cioè ha creato proprio un'identità della cultura brasiliana, e questo lo farà anche con tutto il lavoro straordinario che faranno nel gruppo dei Cinco, che di cui parleremo un'altra volta. Quindi per concludere, per portare a termine questo compito, lui cosa fa? Lo ripeto, utilizza la sua enorme conoscenza del folklore brasiliano ma anche delle regole, no, della produzione letteraria moderna, e così fa di Macunaíma, diciamo una rapsodia, si dice in portoghese, cioè fa un collage, no? un pupurri, non so come si possa definire in italiano allo stesso modo, appunto un collage di leggende, miti, di tradizioni, religioni, discorsi, abitudini, ma anche cibi, luoghi, fauna e flora del Brasile. Ecco, è per questo che è un'opera geniale, perché riesce a unire tutti questi elementi in una narrazione che poi di fatto è coesa, è ferma, è lì, è solida, no? E questo metodo di costruzione del romanzo, appunto come un collage, diciamo così, consente poi anche all'autore di creare un'esposizione proprio sincretica della cultura nazionale. Quindi mescola leggende indigene con innovazioni tecnologiche, inserisce personaggi storici in contesti anche diversi, crea radici e giustificazioni anche per alcuni simboli nazionali, perché riesce davvero a creare un'opera che è una perfezione, un compendio della cultura brasiliana, anche attraverso, ecco, anche attraverso la lingua che usa, perché anche la lingua che usa è un ottimo mix di termini indios, con discorsi e modi di dire regionali, e anche con parole straniere, a volte anche un linguaggio molto vicino all'oralità, anche con errori, no, di grammaticali, diciamo, e perché? Perché in questo modo Mario Giandragi mostra proprio che l'uso di modi di dire regionali tipici e una scrittura più vicina al parlato, compresi anche gli errori in portoghese, è il modo forse più appropriato per raccontare la storia di Macunaíma e la formazione della cultura brasiliana. Quindi ecco, è un'opera molto molto complessa, e tutti i suoi elementi sono legati allo scopo proprio di creare una cultura nazionale, e ci torneremo su questo argomento. Le avventure di Macunaíma e dei suoi fratelli sono proprio delle sfide, le sfide di un popolo che cominciava a identificarsi come una nazione unita, no? Con un territorio vastissimo, innumerevoli influenze esterne. Quindi davvero, se potete, leggetelo, perché merita moltissimo. Io vi lascio con una canzone che ho scoperto qualche giorno fa, me l'ha fatta ascoltare Monica Paes, che è una persona che io amo moltissimo, che è la conduttrice, colonna portante della radio e conduttrice di Avenida Brasil il martedì sera qui su Radio Popolare, e volevo mettere su questo pezzo per lei e anche per persone speciali che insomma avevano bisogno forse di una puntata, insomma chi ha capito, chi doveva capire ha capito. Quindi vi lascio con Adriana Parchimping con Formiga Bossa Nova. Il mio appuntamento è per settimana prossima, se vi va, sempre qui su Radio Popolare, 15:35, Mitologia Popolare. Ci sentiamo appunto come sempre dove volete, anche sui social, scrivetemi. Muito, muito obrigada. Tchau!
Era uma vez uma formiga muito pobrezinha que não tinha dinheiro nem para comprar sapatos.
Música.
que altos são.